Angelo Trabace, benvenuto su
ciao,
Radio Popolare.
Ciao a tutti.
Che bello, che bello. Tra l'altro, beh, piccolo svelamento del trucco del dietro le quinte. È bellissimo oggi perché c'è stato un guasto nello studio che è laterale al palco, da dove in genere io trasmetto guardando in faccia attraverso un vetro gli artisti, e quindi sono sul palco con te.
A distanza ravvicinata.
A distanza ravvicinata da te, dal pianoforte. Cosa più unica che rara, non indosso le cuffie, sento tutto dal vivo. Questa è la seconda parte di Jack, quindi ben ritrovati anche agli ascoltatori. Abbiamo iniziato portandoci già dentro, no? questo tuo mondo. Abbiamo iniziato facendo sfruttando il pianoforte. Abbiamo un disco nuovo, perché in realtà ha da poco compiuto un mese a Bash.
Sì.
Un disco che in qualche modo ha già suonato anche dal vivo.
Sì, ha cominciato a prendere aria.
Esatto. E infatti io, prima di chiederti il percorso della creazione del disco, che comunque ci interessa evidentemente anche per raccontare quello che poi nel disco si trova, ti volevo chiedere quanto sono state importanti queste prime boccate d'aria per questo lavoro.
Bah, la musica dal vivo, io nasco comunque come musicista live, anche se in altri contesti, però l'aspetto della musica dal vivo mi tiene veramente in vita. E quindi l'idea, l'esperienza di suonare soprattutto questo tipo di musica dal vivo dà senso a quello che poi si scrive in solitudine. E c'è stato un coinvolgimento emotivo molto, molto intenso, anche perché le prime presentazioni le ho fatte in compagnia di mio fratello, che mi ha aiutato nel disco, e anche mio padre, che ho voluto coinvolgere come special guest per questo mio secondo lavoro. E quindi è nata è stata un'esperienza indimenticabile.
Citavi il fatto di averci lavorato al disco con tuo fratello.
Sì.
Ora, io ho un fratello, penso... Gli voglio tanto bene, probabilmente anche perché non lavoriamo insieme, però lavorare a qualcosa di così, come dire, emotivamente coinvolgente come la musica,
sì,
e condividere questa cosa con una persona con cui comunque hai un certo tipo di confidenza, nel senso proprio un certo tipo di confidenza, una confidenza particolare, che esperienza è?
Nel mio caso è un'esperienza molto stimolante. So che non è sempre così, nelle famiglie si nasconde molte volte il male, no? I nostri conflitti derivano...
A volte
se chiedessimo agli analisti...
Partono tendenzialmente... Esatto, a voglia!
E quindi so che comunque è una cosa... sono consapevole dell'eccezionalità di questa collaborazione. Nel mio caso specifico si tratta di una collaborazione con il mio fratello più piccolo. Noi siamo in tre, lui è 9 anni più piccolo di me. E quindi ha quell'incoscienza, quella purezza, quell'attitudine che io, per esempio, in questo momento della mia vita, che sono un po' più vecchio, non avevo, soprattutto quando mi sono riapprocciato alla scrittura. Quindi mi ha dato uno stimolo creativo incredibile, che poi abbiamo ottimizzato con la coproduzione di Matteo Cantaluppi al Monostudio. Quindi soprattutto nella fase di preproduzione è stato fondamentale l'apporto creativo di mio fratello, perché è come se mi avesse... Mi punzecchiava e mi stimolava quando io vedevo tutto in maniera più reale. Non credevo nel disco, però a volte l'eccessivo realismo ti spinge anche ad allontanarti non tanto dalla creazione, che è comunque un rito, no? Per chi fa musica, suonare va al di là dell'obiettivo, però proprio più relativo all'aspetto della pubblicazione, cioè del dare forma a un progetto, ecco, è stato fondamentale.
Hai citato anche il fatto di aver voluto poi coinvolgere tuo padre nella seconda parte. Io ti chiedo quanto nella tua formazione musicale la famiglia sia stata importante e quanto sia stata chiaramente una scelta tua, magari favorita da un ambiente che ti circondava.
È stato sicuramente fondamentale il fatto di aver iniziato quasi prima a suonare e a cantare che a parlare, perché mio padre è musicista e quindi ci ha educato, anche se non è una cosa scontata essere figli di musicisti e fare i musicisti. Conosco anche tanti amici che hanno scelto direzioni opposte proprio perché gli veniva imposto di intraprendere un determinato percorso. Diciamo che a un certo punto Io ho iniziato appunto con la musica classica, però poi ho deviato attraverso la canzone e sono ritornato a questo strumento che comunque è uno strumento, il pianoforte, che crea abbastanza attrito, cioè soprattutto se ci si approccia in maniera accademica, può risultare uno strumento dal quale si scappa, perché diventa, soprattutto nella fase di studio, un mostro da affrontare. Questo progetto è come se mi stesse dando la possibilità di ricostruire un rapporto sano. Esatto. Col mio strumento, e col infatti, pianoforte.
Esatto, parlavi di un ritorno. Quanto è stato importante per te l'allontanamento per ritrovare poi lo strumento?
L'allontanamento è sempre fondamentale, no? Prendere le distanze da qualsiasi cosa nella quale siamo invischiati, che siano, no, relazioni, affetti. A volte avere un distacco ci permette di vedere le cose da fuori ed essere quasi spettatori. Invece tendiamo sempre a essere ossessionati da quello che facciamo, e avere appunto essermi allontanato, che poi non è che mi sia allontanato che non l'ho più suonato, semplicemente mi sono allontanato dall'aspetto classico dello strumento, cioè ho messo da parte un po' lo studio, i concorsi, tutta quella cosa, tutte le cose legate, diciamo, all'aspetto legato alla musica colta, e allontanarmi ha significato lavorare col mondo della canzone, e quindi mi ha permesso di usare lo strumento per abitare le canzoni, non so come dire, per sperimentare anche lati diversi legati alla musica, come quali l'arrangiamento, l'uso di sintetizzatori, organi, a fare nuovi ascolti. È stato fondamentale perché poi mi ha permesso di tornare anche alla composizione con una consapevolezza che a volte che non è scontato avere, soprattutto se si resta legati ad un genere.
Assolutamente. Infatti il rischio un pochino è quello, quindi l'allontanamento è fondamentale sia per guardare le cose da fuori e dargli anche un pochino il peso che hanno, ma poi inserirle nel contesto, perché quando sei dentro, giustamente, come dicevi, sembrano, no, totalizzanti. Che poi è fondamentale l'allontanamento nel momento del ritorno, perché, come hai detto, può cambiare un po' l'approccio, no? Certo. Per esempio allo strumento stesso, alla fase creativa. Adesso vorrei chiederti un altro brano, ma prima ti faccio una domanda per iniziare a entrare poi in abbaccio,
sì,
nel lavoro.
Sì.
La domanda è proprio questa. Ci racconti il momento del ritorno? Cioè, quando è che hai detto ok pianoforte, a noi due di nuovo, però con una consapevolezza diversa?
Il ritorno è avvenuto attraverso la composizione, cioè ho trovato la libertà su questo strumento nel momento in cui ho deciso di approcciarmi, di usare il pianoforte per raccontare, quindi usarlo come strumento di narrazione e non necessariamente usarlo solo per leggere le partiture, cosa che tuttora faccio, leggere Bach, leggere, no, tutti i compositori che ci sono stati nel tempo, che, voglio dire, è un'infinita ricerca, quella cosa lì non si smette mai di farla, perché è uno stimolo continuo, anzi è una fortuna, è un privilegio a volte, no, avere la possibilità di leggere la musica. Però nel mio caso il ritorno è avvenuto proprio attraverso la composizione, e quindi col mio primo disco, che quindi stiamo parlando del 2020.
Sì.
Sì, 2021.
Ti chiederei allora adesso tornare alla musica, cioè di portarci un altro brano, poi vedremo, appunto, magari entreremo in maniera un po' più specifica sul tuo ultimo lavoro. Cosa ci porti?
Vi suono Road to a Green Desert.
Perfetto. Road to a Green Desert, Angelo Trabacci dal vivo qui su Radio Popolare. Come ti dicevo, entriamo un po' nel tuo nuovo disco, sì. Perché appunto è uscito un mesetto fa, abbiamo detto dei suoi primi respiri in giro, sì. Dal vivo. Adesso facciamolo quel passo indietro lì, ci racconti un po' le radici di Abash, quando è partito questo viaggio e se è partito già con la consapevolezza di diventare un disco.
È partito qualche anno fa, partendo dal piano, perché comunque non riesco ancora a distaccarmi da questo strumento. Forse faccio questi dischi per
provare
ad allontanarmi. Forse i prossimi dischi saranno senza piano, cioè sto facendo un atto terapeutico del come ti dicevo prima, sto cercando di recuperare un rapporto sano con questo strumento. Esatto. Quindi sono partiti dal pianoforte e ho trovato un po' l'immaginario strada facendo, nel senso che a Bash, quando ho trovato il titolo, mi è servito un po' anche a filtrare una serie di cose, perché a Bash è un termine dialettale, perché io sono di origini lucane, vivo a Milano, ma sono di origine di un piccolo paesino in provincia di Matera, Irsina si chiama, dove ho vissuto praticamente tutta la mia adolescenza fino a 18 anni. Ed è un termine con il quale si indicava l'Italia meridionale, no? A Bash giù, Angelo, quando scendi a Bash, quando torni a Bash, ed è un termine che nel tempo ho sempre ascoltato e mi ha sempre affascinato il suono, perché sembra un po' arabeggiante, mi piaceva l'ambiguità di questo termine. Poi ho avuto l'intuizione di, leggendo un libro di Hillman che si chiama Il codice dell'anima, lui parlava a un certo punto della crescita come una discesa, dice crescere e discendere, si immaginava questo albero capovolto con le radici nel cielo e una discesa graduale verso le profondità dell'essere umano, ed è come se mi avesse dato una direzione, no? questo termine mi avesse spinto a scavare un po' e allo stesso tempo questo termine ha assunto una valenza più universale, diventata qualcosa che non legato necessariamente a una geografia vera e propria, ma a una sorta di geografia sentimentale. Quindi sono andato a scavare un po' nei miei ricordi, a reinventarmi dei ricordi attraverso la musica.
Questa cosa qua, secondo me, no, è il lavoro che poi rende questo disco dal particolare all'universale, perché poi...
Me lo auguro, non lo so, poi tutto quello che facciamo di intimo ci auguriamo che possa toccare no, le corde.
Però è curioso, no, come parta sempre da un'esperienza personale, l'esperienza reale, concreta, cioè down to earth, proprio letteralmente in questo caso a Bash. Parte da lì ciò che poi nella riflessione diventa qualcosa che può toccarci tutti, come per esempio la crescita attraverso la scoperta delle radici, tanto sì. Più è folta la chioma quanto più devono essere profonde, consapevoli da un certo punto di vista in poi le radici. Penso che tu dicevi, no, dell'elemento di freschezza che ha messo tuo fratello, ma c'è anche il fatto che fosse tuo fratello, no? Sì. Un pochino a legare anche questo elemento all'interno del lavoro. Da un punto di vista delle sonorità,
sì.
Che tipo di percorso è stato quello su questo disco? C'è stata un'evoluzione anche da questo punto di vista, oltre che nella consapevolezza del passare dal personale un po' se vuoi super personale, ma in realtà all'universale?
Sì, c'è stata una ricerca da parte mia di una coralità, anche se è diventata familiare, non ho coinvolto così tanti musicisti, a parte appunto mio fratello, mio padre, Matteo Cantaluppi. Però sicuramente rispetto al primo disco non volevo che il pianoforte fosse il centro, nonostante è stato il punto di partenza, però ho voluto circondarmi di altre sonorità, come appunto mio padre ai fiati, archi, dell'elettronica sotterranea, ma soprattutto mi sono circondato di silenzi. È come se avessi provato ad abitare di più il silenzio. Ho lavorato più su cosa non suonare, su quello che diceva forse Dizzy Gillespie. Ho imparato col tempo, ho imparato più che a suonare a cosa non suonare. E quindi diciamo questo disco va un po' in quella direzione, che poi è il concetto del minimalismo, no? Ed è fondamentale in questo, è stato fondamentale in questo disco soprattutto togliere e provare appunto a trovare spazio, a farmi spazio attraverso il piano, a farmi spazio tra le note.
Ci sono due o tre elementi di riflessione esistenzialista in quello che hai appena detto, partendo dal semplicissimo, a volte less is more, no? La sovrapproduzione, sì. A volte, no? Toglie l'elemento del silenzio, che è un elemento, non va mai sottovalutato. E l'altro invece è proprio la riflessione su quanto la musica sia fatta anche di pieni e di vuoti, di alternanza di pieni e di vuoti, che sono una questione ritmica diversa rispetto alla questione ritmica.
Certo.
Qualcosa che forse ha più a che fare con la nostra natura di respiro e di intimità.
Soprattutto poi nella musica strumentale.
Esatto.
Ho avuto la possibilità di prendermi la libertà lavorando anche nella canzone. So che ci sono delle regole precise da rispettare, anche se magari non sono così condizionanti, però comunque la canzone ha meno spazio e quindi... Il mio progetto strumentale è proprio un atto di libertà totale, cioè io faccio proprio una cosa slegata da qualsiasi, non mi do nessuna regola e quindi questo mi dà la possibilità, proprio come dicevi tu, di ascoltare proprio il mio respiro, ascoltare proprio la mia parte interiore sotterranea, quella che non vedo, quella che non voglio vedere ma che esiste, no? Come
esiste.
Accennavi prima alle radici, no? Ci sono tutta una serie di cose che sono sotterranee, ma che sono molto importanti, e io con questo progetto cerco di guardarle, cerco di farle venire fuori.
E secondo me la musica e la musica strumentale in particolare, poi qui davvero potremmo aprire mille porte, perché è un agente reale nella nostra vita, ma quasi nel nostro organismo, cioè il modo in cui la fruiamo, il fatto che abbiamo iniziato questa intervista dicendo che io ora sono di fronte a te col pianoforte, è già diverso che se fossi lì dentro. E cari ascoltatori, il fatto che stiate ascoltando un pianoforte dal vivo è già diverso, ve lo garantisco, che se stessimo ascoltando un brano da qualsiasi disco. L'esperienza è anche questo per noi umani. Ci sono tante cose su cui si può riflettere, ma tornando ad Abash, volevo chiederti, è una domanda che... faccio spesso, non essendo musicista, perché è una curiosità che mi viene naturale. Com'è che si capisce, soprattutto con un lavoro del genere, quando il disco è pronto? Cioè quando ce l'hai per le mani, quando è meglio non toccarlo più?
È una domanda difficilissima. In realtà non è mai pronto. No. Picasso diceva, quando un'opera sarà finita, sarò finito io. Cioè ecco, vuol dire sì. Che sarò morto. Quindi tutto è migliorabile, tutto semplicemente... ci si danno delle... è pronto quando ti dai una scadenza, cioè quando ti autodetermini
che
quel giorno deve essere consegnato. In questo sono molto bravi gli editori, no?
Esatto.
E gli addetti ai lavori a dire no, guarda che li abbiamo caricati.
Esatto.
Forse per me continuerei a modificare, però poi non so, sai, il perfezionismo. Lo dice uno appunto che ha lavorato molto sul perfezionismo, proprio perché per la storia mia personale che ti raccontavo, avendo iniziato a suonare da piccolino, 10 anni di pianoforte, di conservatorio. Il perfezionismo è anche una forma di fuga, è una forma di paura, e quindi non so se poi è così necessario modificare.
Sai che è una
soprattutto
lettura...
in questi tempi con l'intelligenza artificiale, forse la nostra sfida vera, il nostro coraggio proprio è provare proprio a lasciare delle tracce imperfette di noi e riconoscerci in quella imperfezione.
Però la lettura del perfezionismo come forma di fuga e piccola risposta a un'insicurezza è veramente una lettura che mi
è anche molto
dietro.
Provinciale,
no,
come atteggiamento, devo ammetterlo.
Dici, il perfezionismo.
Sì, secondo me sì, a volte un po'...
Beh sì, può essere, però sicuramente appunto la questione dell'insicurezza è una chiave di lettura molto molto interessante. Ti faccio un'ultima domanda prima di chiederti un ultimo brano con cui chiuderemo la puntata di oggi. La domanda è: come stai adesso? Che periodo è questo per te da un punto di vista personale, creativo, e cosa ti aspetta appunto nell'estate che sta arrivando?
In questo momento sto benissimo, fuori che ci bello. Sono 40 gradi,
esatto.
Siamo in un bunker con
Dio.
Queste luci blu, esatto. Mi dispiace per la radio, però stiamo davvero
benissimo.
Bene, al fresco, sì. Con un pianoforte, vorrei stare sempre in questo, vorrei sempre
questo
stare
mood.
Qui, in questo mood, scherzi a parte, sto vivendo questo periodo, cioè ogni pubblicazione di un disco è una forma di liberazione, quindi inevitabilmente... pubblicare delle cose ti alleggerisce, soprattutto per chi fa un lavoro creativo. Cioè, è come se ci si spogliasse di cose che a volte sono ingombranti, soprattutto se vengono da una ricerca emotiva. Da un punto di vista personale non sto benissimo, perché sono molto connesso con quello che succede nel mondo. Ti dico la verità, sarei troppo finto se ti dicessi che va tutto bene. Cioè, noi siamo comunque inevitabilmente connessi a tutto quello che ci succede attorno. E, non so, leggere i giornali, vedere dichiarazioni. Ora non voglio entrare non voglio entrare nell'attualità, però questa cosa condiziona tantissimo le mie giornate. E quindi, in teoria, col mio pianoforte, con la musica, con i concerti, si sta bene, ma non si vive. Fuori, non si può vivere sempre in questa modalità, e quindi non ti nascondo che la realtà è davvero pesante. Mm.
Io auguro al mondo di stare meglio, e in questo modo lo auguro anche a te. Siamo in fondo alla settimana di Jack. Ringrazio tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Vi ricordo che il podcast è disponibile sul sito e sull'app da tra pochi minuti con cui chiudiamo la puntata, che affida ad Angelo Trabaci al suo pianoforte. Ti lascio introdurre il brano e ti ringrazio per
grazie a te, grazie a tutti. Vi lascio con Abash, la title track. E, a differenza di molti brani del disco, in questo pezzo ho utilizzato la voce un po' come strumento, cantando qualche verso nel mio dialetto, e quindi questa è Abash. Grazie
mille.
Sotto a te.